14:30, scoccate, siete ancora in ascolto dei 105.25 sulle libere frequenze di Radio Blackout, in questo momento in diretta dal Festival dell'Alta Felicità. Siamo adesso a Venaus in compagnia di Massimo Alberti, giornalista di Radio Popolare, con cui affronteremo la vasta tematica della riconversione del torinese, di come l'industria bellica su sospinta politica sta accelerando un processo bellico tramite proprio l'innervatura delle industrie. Ecco, come prima cosa io ti ringrazio di essere presente oggi sulle frequenze e ti saluto.
Ma grazie, no, credo che essere qui è importante, ed esserlo qui tanto meno oggi dopo la colata di, chiamiamolo, fango che è piovuta anche ieri su questa valle. Stamattina in radio avevamo ospite nel nostro giornale radio Marco Revelli, che immagino qui non abbia certo bisogno di presentazioni, che faceva umilmente notare come in una valle che da 30 anni viene militarizzata, umiliata, o almeno ci provano, perché evidentemente anche quello che c'è qui intorno dimostra esattamente che non ci riescono, insomma, che tutto poi si riconduca a dinamiche di scontri di piazza, vuol dire che qui si è fin troppo buoni probabilmente rispetto a quello che si subisce. Come evidente, la strumentalizzazione politica che ne viene fatta, insomma, fa abbastanza ridere tirare in ballo l'opposizione, che in realtà sappiamo essere totalmente o quasi favorevole alla TAV, e come faceva notare Revelli, la destra in questo momento è quella che crea il problema e poi pensa di risolverlo con questa mitizzazione della polizia in carenza di altri argomenti, per cui tanto più oggi era importante essere qui.
Ti ringrazio per questo commento. Già oggi in rassegna stampa sottolineavamo anche come il commento politico della Meloni e compagnia cantante si inserisca in una evidente boutade politica, cioè il tentativo di, come dire, lavarsi le mani dal sangue di Fakir, il tentativo di distogliere l'attenzione mediatica, riportando anche un po' la retorica degli anni di piombo. Sì, nasce da come dire, l'importanza di un movimento che è trentennale e che non ha mai fatto un passo indietro, ma anche dall'importanza di ribadire il pugno di ferro quando la questione del TAV si fa sempre più centrale e anche più scottante. Ecco, a proposito di TAV, di TELT e di come le industrie stanno anche ridisegnando il territorio del torinese, proprio su questo vorremmo andare a vertere, però per parlare di altre industrie che conosciamo molto bene, chi segue le frequenze di Radio Blackout ne ha sentito parlare molte volte, come Leonardo, Collins, Avio Aereo e i vari attori che in questo momento stanno ridisegnando quello che era un tempo il tessuto dell'automotive. Io, come prima domanda, visto quello di cui tu tratti, vorrei chiederti di questa economia territoriale che si sta dispiegando sul torinese, questa riconversione o innanzitutto deindustrializzazione, la prima domanda che ti vorrei fare quando parliamo di bellico e quando parliamo di come funziona. Stiamo parlando di deindustrializzazione o di riconversione?
Allora, noi ci siamo sentiti circa un annetto fa proprio su queste frequenze e anche in dibattiti pubblici qui a Torino, a partire proprio da una serie di lavori sulla base dei quali mi avevate contattato, che partivano proprio da Torino e da un dialogo con diverse RSU di questa zona, in cui già alcuni iniziavano a dire che all'interno delle loro aziende una parte della produzione stava iniziando a spostarsi verso la produzione legata alla difesa. Ecco, e parlavamo appunto, avevamo iniziato a citare una serie di casi di aziende che stavano pensando di cambiare la loro produzione. A un anno di distanza penso che avevamo già sul tavolo una serie di elementi, ma che stavamo forse sbagliando a leggerli. Nel senso che è chiaro che se guardiamo i dati, anche quelli dell'Osservatorio Milex o legato all'Archivio Disarmo o del SIPRI, il più importante centro studi europeo sulla difesa, vediamo chiaramente che i capitali si stanno spostando in una determinata direzione, e che è quella dello sviluppo dell'industria della difesa. La situazione italiana è un po' diversa rispetto ad altri casi europei come la Francia o in particolare la Germania. Per cui guardare all'azienda che produce paraurti e che inizia a produrre invece cingolati era probabilmente una lettura sbagliata. La lettura corretta era invece proprio quel tipo di elemento lì, e che adesso è quello che in realtà vediamo svilupparsi. Quindi non un'industria che si riconverte completamente, ma industrie che fanno parte di una supply chain, quindi una catena di fornitura che necessariamente, cambiando la direzione dei principali fornitori o sviluppando capitali ai principali fornitori, iniziano a indirizzare una parte delle loro produzioni verso questo tipo di industrie. Citavamo il caso di Leonardo, che è il principale caso italiano. Leonardo dichiara di avere circa 7.000 imprese italiane nella propria catena produttiva, vuol dire che ci sono 7.000 imprese che non sono tutte imprese che già ieri lavoravano esclusivamente per la difesa e che non lavorano nemmeno oggi per la difesa, ma sono imprese che evidentemente stanno iniziando a spostare una parte più o meno consistente del loro fatturato in questa direzione. Questo rende decisamente più complicato capirlo, rende decisamente più complicato analizzarlo, perché si tratta davvero di andare a guardare, a fare un lavoro meticoloso e certosino che va a guardare tra le righe dei comunicati aziendali delle aziende. Nessuno ti dirà mai oggi produciamo copertoni, domani produciamo i fucili. Però nei comunicati delle aziende iniziano a comparire come sviluppo partnership con l'aerospazio o la difesa. Quindi parole di questo tipo qui. Come non abbiamo ovviamente un dato sulla quantità di fatturato complessivo che si sia spostato in questo settore, sono deduzioni che possiamo fare. Quello che possiamo dire è che è questo l'elemento che possiamo andare a vedere e che è quello che sta succedendo. Così come se il governo circa sempre più o meno un anno fa, il tavolo dell'automotive diceva apertamente dobbiamo spostare una parte della produzione dell'automotive che è in crisi verso la difesa, ora non lo dice più, anche perché ci sono evidenti impossibilità materiali di riconvertire in così breve tempo produzioni anche sotto alcuni aspetti abbastanza diversi, in molti casi compatibili, lo vedremo poi nel dibattito questo pomeriggio, ma in molti casi molto diverse. Per cui la frase che usa ad esempio il governo, ma che ha iniziato a usare anche Confindustria, che c'è da dirlo all'inizio, non era esattamente convintissima di questo tipo di sviluppo, è di produzione integrata, produzione integrata e sviluppo di produzione integrata che vadano a intersecarsi anche col filone della difesa. Ora ho negli appunti le frasi esatte che vengono usate, non riesco adesso a recuperarle, però il tema è esattamente quello, creare un'integrazione tra l'industria civile e quella della difesa, dove evidentemente una serie di capitali, quindi di profitti e di produzioni, vanno via via a spostarsi verso quell'ambito. Ed è anche molto difficile da intercettare come cosa.
Intanto grazie moltissime per l'ottimo quadro che ci hai fornito, però appunto su questa base, su questa fotografia della realtà ci spostiamo invece su quanto riguarda la parte lavoratori, lavoratrici, nel senso all'interno di questo quadro, all'interno anche di una contingenza diciamo repressiva, dove il diritto allo sciopero, il diritto a manifestare, il diritto a resistere in generale all'interno dei posti di lavoro è sempre più alle strette, in qualche modo tutto il comportamento di lavoratori metalmeccanici e lavoratrici metalmeccaniche all'interno di questo settore ha da affrontare nuovi tipi di prospettive, nuovi tipi di forme di resistenza a questo quadro che è stato detto così. E inoltre, cioè, lo chiediamo anche alla luce del fatto che tu hai condotto delle interviste, un'inchiesta proprio nel torinese, proprio per Radio Popolare, se ci puoi fornire qualche spunto di ipotesi, qualche spunto proprio sulla base di questo.
E sono molto onesto, siamo in un terreno ancora in qualche maniera sconosciuto, quindi non ho una risposta a questa tua domanda. Riprendo il concetto precedente, la frase, qui volano foglie, intanto c'è una piacevole arietta, la frase esatta che viene utilizzata generalmente è integrazione delle filiere, che è quello che dicevamo prima. È chiaro che se parliamo di l'industria X che cambia la produzione, il meccanismo diventa anche quello, ci sarà un RSU che valuta se protestare o meno di fronte ad un fatto conclamato. Il problema è esattamente quello che noi non siamo davanti a dei fatti conclamati, perché come dicevamo prima difficilmente troveremo qualcuno che ci dirà domani cambiamo. Questa ambiguità, dove appunto cresce il numero di aziende che affiancano le produzioni militari a quelle civili, le aziende entrano nella filiera della difesa magari continuando a fare le stesse cose che stavano facendo prima, per cui non ci si accorge nemmeno necessariamente di un cambio di produzione, perché non è tanto la produzione che cambia, è il nostro committente quello che sta cambiando e che è un committente della difesa. Perché le grandi imprese della difesa come Leonardo da solo ovviamente non sarebbe in grado di soddisfare quel tipo di domanda, ma pensiamo anche a tutto il nord-ovest e in particolare il nord-est. Se la Germania inizia a cambiare le sue produzioni dall'automotive alla difesa e le imprese italiane di quest'area territoriale sono subfornitori della Germania, è ovvio che magari continueranno a fare le stesse cose, però le faranno per un'industria che sta in un diverso ambito. Siamo in una fase in cui la difesa viene sempre più presentata come una politica industriale e questo complica ovviamente il tutto, per cui l'argomentazione non è solo servono più armi, ma dobbiamo salvare la capacità delle manifatture europee, dobbiamo riassorbire alcuni settori che sono in crisi come l'automotive, dobbiamo mantenere l'occupazione e di conseguenza dobbiamo sviluppare tecnologie che possano essere utilizzate sia nell'ambito civile sia quello militare, il famoso dual use. È chiaro che nel momento in cui questa cosa diventa qualcosa di non più riservato a poche realtà produttive, ma inizia a diventare una cosa massiva e i segnali ci dicono questo, e anche il tipo di intervento che si può fare è estremamente più complicato, perché innanzitutto diventa necessario che ci siano delle RSU che siano molto attive in questo, spulciare bilanci aziendali, guardare quello che succede nell'azienda, prestare particolare attenzione ai fornitori e quindi, se diciamo così, per rispondere un po' alla domanda iniziale, il primo pezzo di lavoro sindacale che ci sarà da fare è probabilmente questo, è un elemento di conoscenza, perché come dicevamo un conto è cambiare la produzione, lo vediamo, un conto è fare la stessa produzione ma cambiando ambito e cambiando fornitore. Questo dobbiamo andarlo a vedere e dobbiamo andarlo a scoprire noi. Quindi in questa fase probabilmente questo è il primo pezzo di lavoro che c'è da fare per capire se il posto dove stiamo lavorando, per il tipo di produzione che ha, compatibile anche con un ambito diverso dal nostro industriale, va a spostarsi verso l'industria militare o meno. Una delle RSU con cui mi capitava di parlare un anno fa produceva laminati. È ovvio che parliamo di laminati che possono essere utilizzati per la scocca di un'automobile o per la scocca di qualche tipo di altro mezzo. Questo da cosa dipende? Torniamo al punto principale di prima, dipende dal fornitore. E però è questo, credo, in questo momento il lavoro che si ha da fare prima di passare al tema successivo e quindi come fare eventualmente per contrastarlo, che diventa ovviamente una cosa complicata perché non è più una singola azienda ma diventa un intero sistema industriale che prende una direzione piuttosto che un'altra.
Ecco, a proposito di questo, per portare diciamo verso la conclusione, so che tra poco hai un dibattito a cui dovrai presenziare, quindi ti chiedo anche di essere breve nella risposta per concludere un po' il dibattito. Il terreno scivoloso che si pone di fronte a quello che stai descrivendo è appunto quello che noi come studenti universitari che hanno a che fare con chi studia il Politecnico conosciamo bene, ovvero il ricatto del dual use, la difficoltà di destreggiarsi tra poteri forti che cercano di mascherarsi con il civile. A questo proposito risulta abbastanza centrale il ruolo non solo economico, da cui l'Italia tra l'altro ha una tradizione storica di sudditanza rispetto all'automotive tedesca, ma anche il ruolo politico della Germania nella direttiva politica del riarmo. In breve ti chiederei quindi di chiedere come incidono le pressioni della filiera tedesca sulla supply chain che stavi descrivendo prima, soprattutto da un punto di vista politico e di tensione verso il riarmo.
Una risposta un po' più generale, questo c'è un pochino dal mio campo. È chiaro che è del tutto evidente che la Germania in questo momento sia il paese più principale e centrale e che anche le politiche di riarmo europeo e di investimento verso questo settore nascano dalla necessità di una riconversione o di una ricollocazione industriale e politica della Germania, che i cui settori trainanti, lo stiamo vedendo col caso Volkswagen, notizie recenti dei 100.000 licenziamenti, la chiusura di 4 fabbriche, di cui una probabilmente peraltro verrà riconvertita proprio nell'ambito della difesa, sia l'aspetto trainante. Sostanzialmente c'è un intero continente che sta andando dietro al sostegno di questo tipo di passaggio. Sarebbe da analizzare, ovviamente non in questo momento la sede di farlo, perché si sia arrivati qua e perché un settore fondamentale per l'Europa come l'automotive sia crollato, e la risposta molto breve è perché mentre c'era un intero mondo produttivo che correva verso la transizione industriale e verso l'elettrico, noi rimanevamo inchiodati su grandi auto, grandi modelli, grandi consumi, e quindi ai combustibili fossili, un'industria che non è mai stata in grado da questo punto di vista di evolversi, convinta che questo sarebbe stato sufficiente per sopravvivere. Nel frattempo gli altri paesi correvano. In questo momento, se vogliamo ancora avere un'automobile a un prezzo decente e possibilmente elettrica, siamo costretti a ricorrere alla Cina, che sta iniziando ad investire in Europa, aprendo fabbriche e cercando di consolidare partnership con l'industria automobilistica europea per andare a produrre qui i modelli che il mercato va a richiedere. L'Europa, invece che cercare di guidare questo processo, ha scelto di fare un'altra strada. Lo ha scelto sulla base di quel costrutto ideologico che conosciamo. Siamo sotto attacco, quindi dobbiamo difenderci. Ammesso che anche ciò sia vero, sappiamo che la spesa militare europea nel suo complesso è ampiamente maggiore di quella, per citare quello che viene individuato come nemico, di quella della Russia, semmai andrebbe razionalizzata e orientata in maniera diversa. La premessa che non abbiamo fatto all'inizio, che però ci torna estremamente utile come conclusione, è che in realtà questo tipo di riconversione industriale si sta rendendo necessaria e tutto sommato non funzionerà del tutto, molto non funzionerà, perché la stragrande maggioranza della spesa che l'Italia, come la Germania, che l'Europa ha in termini di difesa è per comprarle le armi, per comprarle da altri. Si vorrebbero riconvertire sistemi per produrli, non è una cosa che si fa da un giorno all'altro, non è una cosa che si fa da un anno all'altro, non è una cosa che si fa nemmeno in 5 anni, anche se il tentativo è quello di accelerare. Credo che vivremo una lunghissima fase di transizione, le condizioni geopolitiche potrebbero cambiare, non è detto quindi dove questa necessariamente ci porterà, con una serie di incognite enormi anche sul piano occupazionale, perché sappiamo che l'effetto moltiplicatore dell'industria militare è estremamente inferiore a quello di altri tipi di industria, ma anche quello di settori come quello pubblico o dell'istruzione. Questo cosa comporterà? Credo che siano una serie di domande e di incognite a cui adesso è difficile rispondere, ma sono evidentemente i processi in cui come movimenti, come sindacati, dobbiamo stare con le antenne dritte, stare attenti, starci dentro, perché sono quelle che contrassegneranno anche le nostre vite future. E facevi bene a fare quel parallelismo sul dual use con l'università, perché il contesto è pari pari esattamente quello che abbiamo visto nelle università, che sviluppano poi in pensiero, in teoria, tecnologie, è quello che chiaramente stiamo vedendo ora nell'industria.
Io, Massimo, ti ringrazio moltissimo. Per chi si fosse collegato più tardi, stavate ascoltando Massimo Alberti, giornalista di Radio Popolare. Per chi è Venaus lo potrà ritrovare fra pochissimo nell'area dibattiti per parlare ancora di riconversione, mondo in crisi e guerra. E intanto ti auguro una buona permanenza qua a Venaus.
Grazie a voi, un grande abbraccio.
A te.
Amor y sai, cariño sai, todititos traicioneros. Amor y sai, cariño sai.